Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
Siamo all'appuntamento del lunedì con il professor Marcello Caremani, medico infettivologo, che saluto. Buongiorno professore.
Buongiorno a tutti.
Facciamo un po' il punto della situazione Covid, partendo da quella che è la situazione in Europa. Poco fa appunto dicevo di quelle che sono già le misure adottate da alcuni paesi, domani invece per quanto riguarda l'Italia ci sarà l'incontro tra il governo e i presidenti di regione, quindi vedremo a cosa andremo incontro. Intanto com'è la situazione in Europa?
La situazione è una situazione, direi, in alcuni paesi drammatica, va bene? Drammatica perché il tutto dipende da due fattori fondamentali: il numero di vaccinati per nazione, per cui abbiamo una Russia dove hanno quasi 100.000 casi al giorno, con 1.000 morti al giorno, quindi una mortalità stratosferica. La stessa cosa è molto alta in paesi come la Romania, come la Bulgaria, dove la vaccinazione non ha superato il 20%. Anche perché nella Russia stessa Putin non è stato credibile, perché è stato il primo che non si è vaccinato, quindi di conseguenza i russi lo hanno seguito e adesso si trovano veramente in questa ondata in gravi situazioni. E la stessa, non solo questo, ma anche nei paesi dove le vaccinazioni ci sono state, va bene, si hanno una recrudescenza particolarmente alta. La Germania si trova veramente in un mare di guai. Ecco, dico, siamo noi questa volta che li abbiamo preso i malati, dico, perché loro non hanno quasi più posto nelle terapie intensive, negli ospedali di malattie infettive. E la stessa cosa, dico, la stessa Inghilterra, ieri 40-50 mila casi, siamo a un numero di morti anche in Inghilterra molto alto, l'isola felice inglese non è così. Ma perché? Perché la Germania non ha un numero di vaccinati molto alto, non raggiunge il 70%, e quindi avere un 30% di persone non vaccinate vuol dire avere un nucleo di persone che trasmettono il virus in maniera rapidissima, specie durante i periodi invernali. E l'Inghilterra ha vaccinato prevalentemente con una dose sola, poi ha vaccinato con un vaccino, l'AstraZeneca, che si sa che è meno efficace, non raggiunge il 70% rispetto al Pfizer e a Moderna, e quindi di conseguenza c'è un gruppo di persone, specialmente i vaccinati all'inizio, va bene, del 2021, che adesso a distanza di 10-11 mesi si trovano una carica anticorpale che si è abbassata progressivamente, specie in chi? Vedete, in quel 30%, bisogna dire, tutti i vaccini non hanno l'efficacia al 100%. Dico. Lo stesso vaccino del morbillo, che è un grande vaccino, raggiunge il 95% di efficacia. Perché? Perché ci sono persone che rispondono in maniera diversa dal punto di vista immunitario, per le loro caratteristiche genetiche, quindi di conseguenza queste persone sono a rischio anche di ammalarsi quantunque il vaccino che hanno fatto. A questo hanno seguito l'Austria, hanno seguito il Belgio, l'Olanda, che si trovano in difficoltà. E quindi l'altro aspetto, oltre al numero dei vaccinati, che in queste nazioni non ha superato il 60-70%, va bene, c'è anche un altro aspetto, i Novax. Novax che in questo momento stanno facendo, specialmente in queste tre nazioni, perché noi si guarda l'Italia, si pensa che noi italiani siamo chiaramente il fanalino di coda, no, tutt'altro, noi in questa vicenda ci stiamo dimostrando di essere veramente una nazione guida a questo livello, e queste nazioni sono più violenti, specialmente in Olanda e in Belgio, come hanno dimostrato in questi giorni, più violenti dei nostri, che non sono di poco conto dal punto di vista della violenza. E non vogliono nessuna restrizione, non vogliono chiaramente vaccini, e questo gli comporta che possono andare avanti per anni anche, dico, con incidenza alta di malati e di morti. Questa è la richiesta della loro libertà, è una libertà personale, egoistica, che non guarda assolutamente le libertà generiche. Ma questo è un confronto che possiamo fare con tutta tranquillità. L'Italia è il secondo paese in Europa come vaccinati. Siamo sul 75-80%, che seguono soltanto la Spagna. Ma in Spagna perché è così basso, quantunque abbiano un 10-15% ancora di non vaccinati? Perché, vedete, in Spagna non esistono i Novax. Vi sembrerà strano, ma gli spagnoli hanno, dal punto di vista del loro ministro della sanità e dei loro medici, dei loro scienziati, hanno estrema fiducia e quindi si sono vaccinati. Pensate che gli under 70 sono vaccinati non al 90%, al 100%, e quindi di conseguenza tutte le persone fragili, e quindi stanno andando avanti con la terza dose, quindi tutte le persone fragili si ritrovano ad essere ampiamente ben vaccinate, quindi il vaccino ancora, ma non solo. Dico, guardiamo la Germania, guardiamo l'Inghilterra, quanti portano, hanno portato negli ultimi, questo ultimo anno la mascherina e hanno mantenuto le distanze, mentre noi in Italia la nostra sanità ci ha imposto di continuare a portare le mascherine, specialmente al chiuso, e di togliersi soltanto all'aperto d'estate, di mantenere la distanza, da loro questo non è successo. E quindi di conseguenza, dico, oltre ad avere un numero di vaccinati molto basso, hanno anche una libertà che gli ha consentito la diffusione del virus in questi ultimi tempi. Quindi non è, non è oro tutto quello che luccica. La Grande Germania, la Grande Inghilterra, e la Francia un pochino meno, ma anche lei si mantiene a questi livelli. Il Belgio, l'Olanda, tutte queste grandi nazioni industrializzate così dal punto di vista colte sanitarie, si trovano veramente in grande difficoltà. I paesi del sud, Portogallo, Spagna ed Italia, invece anche in parte, anche la Grecia in parte, si trova in una condizione, devo dire, che con una risposta discreta. Io mi auguro di vedere in questi ultimi prossimi mesi ricalare di nuovo la curva, vedere nuovamente i vaccinati che aumentano di nuovo, e mi auguro che la gente si convinca a non aver paura del vaccino, ma ad aver paura di non essere vaccinati, perché vedete, in Italia il 90% delle persone che si ammalano adesso sono non vaccinati, e quelli che vanno in rianimazione sono non vaccinati, e quelli che muoiono, i non vaccinati hanno un rischio di morire, secondo le statistiche reali, attuali, non quelle inventate da loro, di 9 volte rispetto a quelli vaccinati, e quelli vaccinati che muoiono sono specialmente persone con gravi comorbidità.
A proposito dei dispositivi anticontagio, rispetto a quello che diceva poco fa professor Caremani, quindi è d'accordo con il sindaco di Arezzo che ha messo l'obbligo di mascherina per la città del Natale, soprattutto nel fine settimana e dentro le mura?
Non solo soltanto lui, ma per esempio le città del Natale del nord-est, guardavo Verona ieri, dico, il sindaco, non mi ricordo neanche di che partito politico sia, non mi interessa, in maniera molto intelligente ha Green Pass prima di entrare alla città del Natale, mascherina, quindi entrano le persone che non contagiano, e poi con un numero limitato, cioè all'ingresso scattano i numeri 1000 per volta, quanto ne riescono 1000 ne rientrano altri 1000. Questo è un modo intelligente di comportarsi. Noi dobbiamo preservare la nostra economia, e quindi è giusto che i mercatini di Natale siano aperti, ma vengono aperti con intelligenza, col Green Pass, con la mascherina, con un numero limitato, invece di iniziare 15 giorni prima il Natale in questi posti, si inizierà 20 giorni prima, in modo tale che tutte le persone che vogliono andarci possono andare tranquillamente. Quindi mi trovo d'accordo chiaramente con l'ingegner Ghinelli.
A proposito dei paesi europei che hanno già adottato misure più severe, c'è l'Austria che ha già annunciato che andrà verso l'obbligo vaccinale a partire dal febbraio 2022. Ma noi seguiremo questa linea o dovremmo seguirla?
Vediamo cosa dirà il Green Pass nuovo, va bene? Perché noi abbiamo fatto la scelta dell'obbligo vaccinale, e spiegherò anche per quale motivo, secondo me, dico, ma noi abbiamo fatto la scelta del Green Pass, e la Germania poi è venuta a imparare da noi che cos'era un Green Pass e come si doveva fare. Perché vedete, in Italia noi abbiamo 10 vaccini obbligatori, va bene? Ma le mamme li fanno tutti vaccinare? I bambini no? Abbiamo visto con il morbillo è successo negli anni passati un calo importante, ma mica possiamo mandare l'esercito a casa a prendere i bambini di queste mamme e vaccinarli con la forza. E anche così, dico, se noi mettiamo l'obbligo vaccinale, poi chi non si vuole vaccinare, come i Novax, e quelli che hanno tanta paura, come gli hesitans vaccine, va bene, non si faranno vaccinare. Bisogna insistere non tanto con i Novax, che non ce la facciamo, ma con gli hesitans, con loro ce la possiamo fare. E io parlo, non dico tutti i giorni, ma con molte persone in settimana, e riesco a convincerne diverse a vaccinarsi, e poi dopo mi scrivono e mi ringraziano. E allora l'obbligo vaccinale non lo consiglio, può andare bene nei paesi dove sono, direi, mentalmente militarizzati, in cui allora dico, lo Stato mi obbliga, io lo faccio. Ma in una nazione come l'Italia, in un momento come questo, ma anche specialmente in Olanda e in Belgio, dove ci sono tante persone che non vogliono vaccinarsi, l'obbligo non serve a niente, perché non è poi con la violenza che possiamo vaccinare. Invece un Green Pass fatto bene, come quello che abbiamo fatto, oppure rimetterlo in auge con un sistema ancora più moderno, secondo me è il sistema per poter, direi, tenere la libertà maggiore e l'economia maggiore per le persone, dato che in questo modo potremo avere maggior libertà, specialmente vaccinati, ad avere un'economia, direi, più libera in una nazione, in regioni dove il numero dei vaccinati è molto molto alto.
Dai vaccini alle cure, se noi guardiamo l'esperienza della Toscana Sud-Est, vediamo che per quanto riguarda Arezzo, l'intuizione, l'aver adottato da parte del reparto di malattie infettive del dottor Tacconi la terapia con gli anticorpi monoclonali è stata, insomma, una...
Questo esprime solo una grossa cosa, la cultura. La cultura sanitaria, la cultura scientifica, perché vedete, quando si iniettava la tossina antitetanica nel cavallo per avere un siero iperimmune, per poter fare le prevenzioni con il siero di cavallo nelle persone che rischiavano il tetano, è una problematica di prevenzione che è data ormai di decine e decine di anni. Poi abbiamo smesso, perché dal cavallo siamo passati alle immunoglobuline umane, dico, che non hanno mai trasmesso né l'epatite C né l'epatite B, né tanto meno l'HIV, questa è una cosa che va detto. Dico, e poi anche su questa patologia si è rispolverata questa cultura tipicamente italiana, quando a Pavia il medico, il primario dell'ematologia, ha proposto di prendere il siero iperimmune. Cosa vuol dire? Il siero delle persone che avevano avuto una forma di Covid importante, da quello estrarre gli anticorpi e inoculare le persone che erano ammalate. Cosa successe? Non si ottenne nessun grande risultato, perché l'errore non era l'ipotesi fatta scientifica, era il fatto che venivano trattate persone che ormai avevano una forma grave e dove il più delle volte il virus non c'era più, c'era ormai l'infiammazione. Invece gli anticorpi monoclonali, che sono il passo successivo, e anche qui dobbiamo dire che la Toscana ha fatto è una rappresentanza importante, perché vi ricordate che la Sclavo, dico prima, la Novartis dopo che acquisì la Sclavo, è sempre stata l'antisignana nella produzione di vaccini di gamma globuline, era Siena il centro di questa industria importante, che ora è in mano alla Novartis. E da lì è partito poi la ricerca, come in altre nazioni, a produrre anticorpi monoclonali che vadano a combattere questo virus. Ma quando vanno dati? Cioè, il passo in avanti è quando vanno dati nei primi 4-5 giorni, quando la malattia, specialmente nelle persone a rischio, vabbè, e per rischio non si intende soltanto le comorbilità, l'insufficienza di respiro, di fegato, di reni, di cuore, ma anche le persone sopra i 65 anni. Va bene. Tutte queste persone può essere fatta una prevenzione di una malattia grave somministrando gli anticorpi monoclonali. E questo ha fatto sì che Arezzo è diventata il punto di eccellenza non soltanto della Toscana Sud-Est, perché adesso noi in malattie infettive abbiamo pochissimi pazienti ricoverati, al contrario di quanti ne hanno a Siena e a Grosseto. E questo è un segno importante, un segno di un modo di fare la medicina pubblica con intelligenza, con capacità e con cultura. E questo ha portato sì che il numero così limitato permette di avere dei reparti, direi, che non sono occupati in maniera elevata, di dare spazio anche a quelli delle altre province, va bene, e di preservare la spesa sanitaria, che è la cosa altrettanto importante, e le malattie gravi che possono portare a morte. Quindi ringraziamo il dottor Tacconi e tutta la sua equip, dico, che persino riesce ad andare nelle RSA, dai monaci che si ammalano in un numero elevato, vanno su con gli infermieri, quindi tutto il personale partecipa a questo tipo di programma e previene che questi anziani, questi monaci, frati anziani e gli anziani degli RSA possono poi ammalarsi, e quindi noi siamo veramente molto soddisfatti di avere un ospedale in questa maniera e un gruppo di persone che si comporta con intelligenza in questo modo.
Ad affiancare la terapia con i monoclonali, nelle ultime settimane si sta parlando con insistenza di un paio di farmaci anche che dovrebbero arrivare presto.
Certo, uno è già commercializzato, a tal punto, dico, però non ha avuto ancora il via dalla EMA, va bene? L'altro sta cercando di avere l'ok dall'FDA, la Food and Drug Administration americana, perché è la Pfizer che lo produrrà, va bene? E il primo, già gli inglesi, come al solito, come hanno fatto con l'AstraZeneca, se la sono subito accaparrati quantità innumerevoli, dimenticandosi che il primo è sempre un prototipo, e infatti si dimostra che il primo ha una possibilità di efficacia del 60-70%, mentre quello della Pfizer supera il 90-95%, quindi la dimostrazione è che non è che prima arriva meglio alloggia, bisogna avere anche la capacità di intelligenza di capire. È come quando uscirono i sulfamidici prima degli antibiotici. I sulfamidici erano la prima grande scoperta per la cura delle malattie infettive, ma curavano il 60%, il 50%. Quando arrivò la penicillina le cose cambiarono, quindi dico, stiamo aspettando l'arrivo di questi due farmaci, e guardiamo quello della Pfizer, che possibilità, la funzione è né più né meno quella di sostituire monoclonali, probabilmente, perché anche questo va fatto nei primi 5 giorni, perché deve ridurre la carica virale, anche perché sappiamo bene che se riduciamo la carica virale, infatti i pauci sintomatici spesso hanno una carica virale molto bassa, va bene, riusciamo maggiormente a controllare l'evoluzione della malattia, ad avere un'evoluzione che sia meglio controllata anche dal nostro sistema immunitario, e gli si dà spazio, la possibilità di reagire insieme a questi farmaci. Quindi è un altro passo in avanti, secondo me è un pochino come io penso e mi auguro possa avvenire con i cambiamenti climatici. Ci vuole che la scienza anche a questo livello faccia un passo in avanti, perché se aumenta la temperatura, se aumenta la CO2 nell'ambiente, bisogna trovare il sistema anche non soltanto di ridurre le emissioni, ma il sistema anche di controllarlo dal punto di vista scientifico, proprio perché questo è il mondo va avanti, e quindi in conseguenza alcune cose si possono controllare, ma non si può fermare l'evoluzione della scienza. Però l'evoluzione della scienza ci possono aiutare, come ci stanno aiutando in questo anno. Pensate un pochino, all'inizio di quest'anno non avevamo niente, siamo alla fine del 2021 e non solo abbiamo dei vaccini efficaci, abbiamo ancora il cervello per capire qual è il comportamento che dobbiamo tenere per non ammalarsi nelle malattie infettive respiratorie. Ricordatelo, la mascherina è veramente un presidio fondamentale. Va bene. Che sia quella chirurgica o la FFP2, la cosa importante è una buona mascherina efficace, il distanziamento pure, l'igiene delle mani, mi raccomando. Io ricordo di contare quando uno si lava le mani fino a 40 in maniera tranquilla, perché è il tempo necessario perché il sapone e l'acqua possono detergere in maniera accurata le nostre mani.
Per igienizzare bene. Grazie. Grazie al professor Marcello Caremani di essere stato con noi oggi. Grazie.